Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam. E stasera in studio Silvia Terribili e questa sera parleremo della mostra fotografica di Alessandra Vinotto, Unconsciousness Quarantine. È una mostra che si è aperta sabato scorso e che resterà esposta fino al 4 dicembre presso la galleria Breed Art Studios di Amsterdam. Una mostra a cura di Virginia Monteverde e Luca Rezzolla. E la Breed Art Studios si trova a Amsterdam Noord e è veramente un luogo molto bello, una galleria d'arte che presenta sempre delle mostre molto particolari e si trova anche abbastanza facile da raggiungere vicino alla metro di Amsterdam Noord. E questa sera abbiamo abbiamo l'intervista con Alessandra Vinotto, che ho avuto il piacere di incontrare, di conoscere sabato scorso durante l'inaugurazione della mostra. E quella che ascoltate è in sottofondo è la colonna sonora della mostra stessa. Che quindi ci accompagnerà per tutta la puntata, quindi vi farò ascoltare l'intervista con Alessandra e vi leggerò anche alcune sue poesie. Alessandra Vinotto è nata a Genova, dove vive e lavora. Si è diplomata al liceo artistico Niccolò Barabino, dove ha seguito i primi corsi di fotografia e camera oscura. Studi fotografici perfezionati poi sotto la guida di Giuliana Traverso e seguendo workshop di fotografia creativa con Maurizio Galimberti, di ripresa e still life con Michele Saponaro e di ripresa in studio e in esterni con Giovanni Cabassi. È art director, regista e fotografa d'arte. Al suo attivo numerose mostre personali collettive e pubblicazioni internazionali. Ha collaborato per anni con le maggiori testate di settore come reporter di viaggi, ha insegnato fotografia presso la Scuola d'Arte Cinematografica di Genova ed è stata la fotografa di scena del Teatro dell'Opera Carlo Felice di Genova. Dal 2008 si occupa di regia e direzione artistica multimediale. Prima regista italiana ad aver realizzato un videoclip in 3D stereoscopico nel 2010, ha successivamente diretto nel 2013 Viceversa 3D al Padiglione Italia della Biennale di Venezia, il primo documentario europeo sull'arte contemporanea girato in 4K e 3D stereoscopico, con testi a cura di Bartolomeo Pietromarchi. Le sue opere sono presenti in diverse collezioni private. Consciousness, Quarantaine, mostra di Alessandra Vinotto che è stata presentata per la prima volta allo spazio 46 di Palazzo Ducale di Genova e nell'estate scorsa presso il castello di Casotto in Piemonte. Unconsciousness Quarantaine è nato nella primavera del 2020, quando mi sono ritrovata a dover vivere isolata dal mondo a causa della pandemia. Appartenendo alla categoria degli ultra vulnerabili, non potevo assolutamente condurre una vita normale e sono dovuta fuggire per 16 interminabili mesi nel mio buon ritiro sulle montagne. Non potendo vivere neanche con mio figlio o i miei familiari, in quanto chiunque rappresentava per me un pericolo. Lì, su un passo a 1500 metri di altitudine, dove anche la connessione internet è scarsissima, trovandomi ogni giorno da sola ed avendo come unici amici gli abitanti dei boschi, ho messo in relazione la mia pelle, il mio sguardo, le mie mani e le mie gambe con le uniche realtà che esperivo, fotografando gli insetti che mi passeggiavano addosso e gli animali selvatici che mi venivano vicino senza timore, quasi ormai fossi diventata una di loro. Queste le parole di Alessandra Vinotto per descrivere l'ispirazione che le ha dato questo periodo di reclusione nelle montagne. Sola come anacoreta, ma anche come divinità pagana, capace di proiettarsi oltre la semplice contemplazione, elaborando un racconto variamente articolato, immagini, parole, ragionamenti. Vinotto colleziona in tanta assenza di presenze un repertorio di immagini che documentano il lungo periodo di apparente isolamento. Un'ascesi mistica in cinque tempi, dalle tenebre alla purificazione, quasi dantescamente procedendo dalla città infernale di Babilonia alla Gerusalemme celeste. Nel tragitto emergono i sentimenti di questo spaesamento, accettato e subito al contempo, angoscia e attesa, per poi schiudersi alla rivelazione. E tanto il paesaggio appare vasto, tanto lei, Alessandra, si frammenta, ingigantisce i dettagli, ritaglia il proprio punto di vista per confrontarlo a distanza ravvicinata con gli elementi naturali, insetti, piante, cielo, luna, erba, muffe, inevitabili, anzi imprescindibili compagne di viaggio. E questo era il commento di Stefano Bigazzi, presente nel catalogo della mostra, edito da Libero di Scrivere. E anche il catalogo è molto bello, e a tutti i nostri ascoltatori che vorranno visitare la mostra prima del 4 dicembre, che sarà esposta quindi fino al 4 dicembre, consiglio anche di prendere il catalogo, che contiene tutte le foto della mostra e anche le poesie di Alessandra Vinotto. E ora vi faccio ascoltare l'intervista con Alessandra. Thank you. come è nata questa mostra?
Questa mostra è nata dall'esigenza di comunicare alle persone che poi avrebbero visto le opere quello che ho provato io durante il lockdown dovuto al Covid, che per me, a differenza che per tutte le persone normali, è durato 16 mesi. Quindi quello che tutti hanno vissuto in un arco di tempo di più o meno 2 mesi e mezzo, 4 mesi al massimo, io l'ho vissuto per 1 anno e mezzo. E da questa solitudine forzata, da questo isolamento dovuto alla mia fragilità, io ho una malattia cronica da quando avevo 15 anni, quindi sono ultra vulnerabile e non potevo stare neanche con mio figlio, neanche con mio marito, mia sorella, i miei nipotini, è nata questa esigenza di raccontare in differita, se vogliamo, l'esperienza che vivevo, l'esperienza che stavo facendo, insomma, di isolamento, di solitudine, di comunione con la natura, ecco, chiamiamola comunione con la natura. Aspetta.
Di pandemia hai vissuto in una specie di eremitaggio?
Assolutamente sì.
Lontana. Quindi tu per tutti questi mesi di pandemia hai vissuto in una specie di eremitaggio?
Assolutamente sì.
Lontana dalla civiltà, lontana da tutto.
Lontana da tutto. Io vivevo in un monolocale di 20 metri quadri, compreso il bagno, quindi una roulotte praticamente, a 1500 metri d'altitudine sulle Alpi Liguri. E chiaramente questo implicava che non potessi stare chiusa tutto il giorno, 24 ore al giorno, per 1 anno e mezzo, perché probabilmente sarei impazzita. E quindi mi ero imposta da sola tutti i giorni di uscire, con qualunque tempo ci fosse. Per quello nelle immagini si vedono, diciamo, dai, non so, meno 20 col gelo, proprio la gelificazione del paesaggio e di tutto, ai più 35 dell'estate con il caldo torrido e il sole fortissimo.
Dove vivevi?
Vivevo su un passo che si chiama Colla di Casotto, che si trova sulle Alpi Liguri. Diciamo, per centrarlo, è tra Genova e Torino.
Ma un residence o un rifugio?
Ah,
cos'era?
No, è un condominio molto piccolo, dove però, a parte luglio e agosto, non c'è anima viva, perché le persone vengono giusto una settimana nel periodo natalizio e 4-5 giorni nel periodo pasquale, in quanto è veramente lontano da tutto. Cioè i negozi più vicini sono a mezz'ora di macchina, per dare un'idea.
Ma quindi tu eri praticamente isolata così?
Io ero assolutamente isolata, perché dovevo esserlo, in quanto appartengo a quella categoria di persone che, se avessero contratto il primo Covid, sarebbero, non so se morte, ma sicuramente andate in...
Avevi paura di questa solitudine?
No. Non ho paura di niente in generale. Ho paura delle persone cattive. Ecco, io nella vita ho molta, molta paura delle persone che amano nuocere agli altri. Ma non ho paura della natura, degli animali, non ho paura di muovermi da sola negli spazi, ma non ho neanche paura di muovermi da sola in città. Per dire, anche qui ad Amsterdam l'altra sera mi sono trovata a dover andare a questo museo nuovo, il Next, bellissimo, diciamo, arrivando alla fermata del vaporetto sbagliata e dover fare 25 minuti a piedi nella zona industriale. E l'ho fatti, cioè non avevo paura, con Virginia al telefono dall'altra parte che mi diceva: ma come, ma non hai paura? Io dicevo: no, non ho paura, cammino, non ho paura.
Sì.
Quindi in mezzo alla natura, e come hai pensato di trasformare questa esperienza così particolare in foto? Vabbè, il tuo lavoro.
Sono un artista. Io ho iniziato a fotografare alle elementari, alla comunione. Quando mi hanno detto: carina bambina, che cosa desideri? Ho detto: una macchina fotografica.
Perché ti piaceva fotografare? Cosa ti attirava della fotografia?
Fermare una percezione, fermare quello che io vedo e che può sfuggire a un'altra persona, e che io posso comunicare, posso dire: guarda che bello, oppure guarda che brutto, però posso dire: guarda, tu non l'hai visto, oppure tu l'hai visto, guardiamolo insieme, ti piace la mia visione? La confrontiamo con la tua. Quindi è fermare un istante, che può essere uno scambio o che può essere una proposta.
Da chi hai imparato a fotografare? O chi ti ha insegnato?
Allora, da piccina, autodidatta, mio nonno mi aveva dato dei rudimenti, perché lui stampava in camera oscura, aveva questa passione, eccetera, mi aveva dato le prime cose. E poi ho avuto due grandi maestri, una maestra, Giuliana Traverso, e un maestro, Vasco Ascolini, che ringrazierò per tutta la vita, per tutto quello che mi hanno dato, che mi hanno comunicato in modi diversi, con stili diversi, però credendo fermamente nella fotografia. Sono state due persone che hanno portato avanti sino all'ultimo il loro lavoro, facendolo sempre. Vasco ancora adesso, Vasco Ascolini sta inaugurando mostre in tutta Europa a tamburo battente da, insomma, qualche mese a questa parte, è tornato in auge. E Giuliana purtroppo è mancata durante il Covid, ma aveva 90 anni, quindi insomma, povera donna, ci sta. E poi ho avuto altri maestri, io ho fatto corsi di fotografia creativa con Maurizio Galimberti, con la Polaroid, ho fatto dei corsi con Giovanni Cabassi di ritratto in interni e moda, ho fatto corsi di still life con Michele Saponaro, insomma ho studiato abbastanza.
Sì. E nella mostra io noto che ci sono, c'è un'architettura naturalmente nella mostra, e in ogni quadro vediamo che ci sei tu, ci sono parti del tuo corpo, il tuo viso, le mani, c'è un insetto e c'è questa natura. E perché questa scelta?
Perché questi elementi erano gli unici elementi fondanti della mia esistenza in quel momento. A parte gli elementi spirituali, ovvero l'affetto dei miei cari, ovvero l'amore per me stessa che cercavo di comunque mantenere, un'idea di base di umanità che non volevo abbandonare, quindi a parte gli aspetti trascendenti, gli aspetti non pragmatici dell'esistenza, quelli che io proprio vivevo quotidianamente e toccavo con mano quando mi svegliavo al mattino e quando andavo a dormire la sera, erano questi, erano gli animaletti che incontravo nelle mie passeggiate, il mio corpo che comunque c'era e doveva esserci perché era importante che io lo percepissi, e il paesaggio intorno, era l'ambiente nel quale mi muovevo, l'unico ambiente nel quale mi potevo muovere.
In un certo senso la pandemia quindi è stata, ti ha dato l'ispirazione? Può una storia così, così pesante, così drammatica per tutta l'umanità, può comunque riuscire a dare un'ispirazione positiva, far creare arte?
L'arte ne deriva, secondo me, ecco, personale, opinabile, soggettivo questo parere, ma l'arte ne deriva dalla difficoltà oppure dalla felicità, cioè comunque c'è una scaturigine di sensazioni, di emozioni, di sentimenti, c'è qualcosa di bello o di brutto che ci muove come artisti a creare, a fare qualche cosa. o meglio, per me l'arte è sempre stata la comunicazione dell'essere, quindi di come io percepisco il mondo, di come io percepisco le forme del mondo e di come io desidero comunicare, interfacciarmi con gli altri. L'arte è comunicazione, quindi io essendo sola e tra l'altro avendo pochissimo campo, non avevo neanche il modo di parlare al telefono perché c'è pochissimo campo telefonico, non c'è una linea fissa, connessione internet labile, io non guardo la TV, quindi non avevo neanche la parabola perché non ho mai guardato la TV in vita mia e quindi non avevo un tipo di entertainment di questo tipo, avevo i miei libri, i miei DVD dei film che mi guardavo eccetera, e la mia arte, quindi che cosa potevo fare per eternare il momento tragico o drammatico, a seconda dei punti di vista, che l'umanità stava vivendo, se non convertirlo in arte.
Ti sei sentita una privilegiata per riuscire a poter trarre ispirazione da questo, mentre il mondo magari era preso da mille problemi contingenti, tu in qualche modo eri fuori.
In un certo qual senso sì, perché io ho avuto la fortuna di poter stare lì chiusa, che non è poco, nel senso che comunque...
Quando è arrivata la liberazione, l'hai vissuta come una liberazione oppure come la fine di qualcosa?
Quando è arrivata la mia liberazione, intendi? Quando è arrivata la mia liberazione... la mia liberazione in realtà è arrivata solo quest'anno, a luglio, quando ho avuto il Covid. Perché comunque prima di luglio 2022 io giravo con la mascherina sempre, non sono mai andata a una cena, a un pranzo, non ho mai preso un aperitivo, non ho mai visto persone vicine come noi adesso, se non, sì, mio figlio, ma sporadicamente. E quindi la mia liberazione è stata il primo giorno di ferie a luglio in Grecia in barca con mio figlio e mio marito. Perché io mi sono ammalata di Covid, primo giorno di ferie, primo viaggio dal 2019, giustamente doveva capitare. E quando dopo 10 giorni sono tornata negativa, lì ho detto, adesso probabilmente posso rinascere. Quello è stato catartico, quello sì.
Quali sono i tuoi progetti oggi? A cosa stai lavorando?
Dunque, io lavoro... lavoro da anni a un progetto sulla natura e sull'ecosistema che porto avanti senza sosta, diciamo, e questo progetto è In My Dreamland, quindi è nella mia terra del sogno, ma la mia terra del sogno non è una terra idealizzata con i fiorellini, le farfalline, gli uccellini. È un mondo che stiamo devastando e che vorrei lasciare un po' più pulito per i ragazzi della generazione di mio figlio, che ha 19 anni oggi. Questo è, diciamo, il mio core, no? È il nucleo portante.
Pensi che l'arte
attività
possa aiutare proprio a farci superare, a farci trovare una strada per affrontare questo gravissimo problema della devastazione dell'ambiente?
Ne sono totalmente persuasa, perché l'arte, a differenza di altri mezzi, è qualcosa che arriva direttamente al cuore. Quindi se tu fai un'immagine, non hai bisogno di didascalie, non hai bisogno di spiegazioni, non hai bisogno di un racconto extra. L'immagine arriva, dovrebbe far pensare, dovrebbe arrivare, ed è internazionale. Quindi io credo fermamente nell'arte, a prescindere da tutto, io ribadisco, ho sempre fatto solo l'artista e non...
E poi comunque pratichi un'arte che non ha bisogno di lingue, quindi che è comprensibile a livello globale, quindi ha delle potenzialità immense. Sì. E senti, internet secondo te ti ha quando è arrivato, quando l'hai utilizzato, lo utilizzi, ti dà delle possibilità in più? Pensi che possa che è indispensabile in fondo internet?
Indispensabile non lo so, utile sì. Da un certo punto di vista io stavo meglio prima,
quando non c'era,
assolutamente.
Perché?
Quando non c'era, perché eravamo più liberi. È molto vincolante, è molto, a me questa cosa della disponibilità assoluta, dell'essere reperibile sempre, comunque, dovunque, e se non sei reperibile e le persone si seccano e sono anche un po', insomma, si adombrano e sono un po' infastidite, perché non possiamo dire altri termini, però insomma, internet è molto utile quando vai a cercare un'informazione e la trovi seduta stante nei canali giusti, perché altrimenti di nuovo è un'informazione falsa, è un'informazione viziata, è un'informazione non completa, non precisa. Io credo di più a una biblioteca che a internet, personalmente, ma vedo che anche le nuove generazioni, appunto come quella di mio figlio, dei suoi amici, sono di nuovo in quest'ottica, non sono così totalmente dipendenti dai social o da internet.
Secondo te, per qualcuno che ci ascolta, che non ha visto la tua mostra, che cosa vorresti dirgli per incuriosirlo, farlo venire a vedere la mostra?
È un lavoro che porta in un'altra dimensione, perché pur essendo stato fatto in un contesto tragico, appunto, drammatico,
pandemico, una prigione in qualche modo, no?
Una prigione. Ma io penso che guardando le immagini si possa sognare. Poi c'è questa bellissima colonna sonora che io ho realizzato registrando nel bosco gli uccelli migratori che passavano,
che abbiamo sentito prima.
Esatto. E che poi è stata elaborata da due musicisti di musica, da due compositori, pardon, di musica contemporanea, Marco Cacciamani e Roberta Vacca. E quindi la sinergia della musica con le immagini ti trasporta, è un viaggio, non è semplicemente qualcosa da guardare, ma è qualcosa da percepire, qualcosa che ti può far evadere, non so, sei in ufficio, vieni a vedere la mostra e per quella mezz'oretta, oretta, quanto ci vuoi stare, ti senti trasportato in un altro mondo, sulle Alpi Liguri, guardi i paesaggi e percepisci delle cose diverse dalla quotidianità, insomma, credo.
Grazie.
Grazie, grazie mille.
State ascoltando Libera la Radio. Questa è Libera la Radio. Libera la Radio.
E questa è Björk in Unravel. E vi ho fatto ascoltare l'intervista con Alessandra Vinotto, la mostra di Alessandra Unconsciousness Quarantine si è aperta il 19 novembre presso la Brit Art Studios di Amsterdam, Amsterdam Nord, e si terrà fino al 4 dicembre, quindi c'è la possibilità di visitarla e posso sicuramente consigliarlo a tutti i nostri ascoltatori. È una mostra molto, molto interessante, molto bella, che ci porta in un'altra dimensione. E ora vi faccio ascoltare ancora la parte della colonna sonora, Bosco in coscienza, come ci ha raccontato Alessandra. E questa colonna sonora in pratica è stata si basa su basi di registrazioni di uccelli che hanno tenuto compagnia a Alessandra in questo periodo di prigionia, prigionia privilegiata, ma pur sempre una qualche forma di prigionia, lontano dal mondo, lontano dagli affetti, lontano da tutto, in completa solitudine, quindi solo in compagnia di animali, di uccelli, di insetti e della natura. E quindi ascoltiamo ancora parte della colonna sonora, che è stata scritta da Marco Cacciamani e Roberta Vacca. Il rumore delle foglie. Ti ho insegnato a non avere paura della tua ombra, perché è stagliata sotto i tuoi piedi e puoi dominarla. Ti ho insegnato che il rumore delle foglie calpestate è una musica su cui regolare il passo. Ti ho insegnato che l'acqua scrosciante ti è amica, che i rami abbattuti servono per fare bastoni, che il vento che sibila non è una minaccia. Passo dopo passo hai imparato a conoscere te stesso, a misurare le tue forze, a nutrire gli occhi e l'anima. Adesso conosci il bosco, meglio di qualsiasi città, e sai che non c'è nulla da temere se non l'ignoranza degli uomini. E questa era una poesia di Alessandra Vinotto dedicata a Kiki, l'albero mio più bello. Fragili incunaboli. Ascolta il corto respiro dell'acqua accarezzare i pensieri. Le cicatrici del mondo hanno forme occulte e l'anima delle cose già lo sa. Se solo mi leggessi dentro, vedresti il libro rotto, le pagine straziate, l'inchiostro di lacrime, e capiresti È solo sola che posso sopravvivere. Universo bonsai. Quando il corvo intreccia il suo nero col cobalto del nord e la malinconia delle cime innevate è immensa, il cuore crea quello che l'anima desidera e gli occhi ubbidiscono, tentati di seguire le tracce della lepre. Ti osservano gli sguardi dei faggi, nel fluire della linfa li studiate con rispetto. Tu non calpesti le loro radici e loro non calpestano i tuoi sogni. Passi oltre. Cammini per non congelare i piedi, ma il cuore è immobile al cospetto di tanta bellezza. Ti piacerebbe che la vita fosse una sequenza di orme delicate. Emozioni pandemiche. Le parole sono mute, muto il cuore, ammutoliti anche i pensieri, perché tu parti, perché non me lo aspettavo, perché c'erano ancora tante cose da dirti, da fare, da condividere, qui, qui, che è un altro quando. Una pausa surreale, un luogo senza tempo, forse per te una prigione. Per me il paradiso, insieme. E adesso non trovo più le parole, tutte quelle che ti ho detto, tutte quelle che ti volevo dire, tutte quelle che non dovevo dirti. Tutte le parole che volano e si trasformano in un abbraccio, nel nostro arrivederci. Mi chiedevi perché piango, perché non sarà mai più così. Non avremo più di questo tempo sospeso, questi grandi cieli vuoti, i leprotti nel prato, i caprioli che ci guardano mentre mangiamo. Piango perché sono felice di questo tempo condiviso, delle esplorazioni nell'antica Grecia e nell'Egitto dei faraoni, dei rap cantati davanti al microfono, di aver raccolto i rametti nel bosco per il fuoco, di aver piantato semi di futuro, di aver ritrovato il cordone perduto. Piango perché mi mancherà tutto questo, fatto con questa luce, col giorno che non finiva mai, coi silenzi incredibili, col rumore della pioggia. Non avremo un'altra pandemia a proteggere i sogni, a tenerci lontani dal mondo e vicini a noi stessi, a difendere la nostra libertà. Ci saranno momenti belli da condividere, ci saranno traguardi da raggiungere, ci saranno feste e incontri e nuove scoperte. Ma questa placenta che ci ha visto gemelli della stessa madre non si rinnoverà più. Ecco perché piango. La felicità perfetta. Cosa rimane della nostra follia sul selciato del tempo? Percorri il cielo con le dita. Sottolinei ogni istante di nuvola, ogni molecola di libertà, ogni nota del silenzio. Le mani traboccanti di luce, gli occhi leggeri, nel brillio dell'equilibrio. Ogni volo regala immensità. Mi troveranno sullo stesso sasso, abbracciata a un albero, il respiro finalmente quieto e l'anima tranquilla. Mi troveranno il muschio nelle labbra, le foglie secche sugli occhi, le vertigini tra le dita, i piedi scalzi, il tempo infinito, il sorriso sul cuore. Viviamo nei riverberi tra i rami, le voci in lontananza, un sole pallido, la felicità perfetta negli intervalli di solitudine. Vi leggo ora qualche commento di Vasco Azzolini nel catalogo della mostra. Dopo ogni escursione all'aperto, quando Alex torna nel suo rifugio caldo e ovattato, si ricorda di essere un'ottima fotografa e cineasta e mette in ordine quanto ha fotografato nel suo romitaggio nei boschi, iniziando a creare opere per sublimare la solitudine, che sopravviveranno al disagio, e col potere evocativo e simbolico che solo alcune immagini riescono ad avere, ci ricorderanno la sciagura che il mondo sta vivendo. Tempo dopo l'artista ritorna finalmente alla sua famiglia, alla sua vita abituale, donandoci un progetto unico e indimenticabile sulla pandemia che tutti ci incanta. Soffermatevi ad ammirare le sue immagini, dai colori straordinari e talvolta irreali, e fatele tutte le domande che queste fantastiche opere vi suggeriranno. Vedrete, sarà curioso paragonare la donna artista e serena con l'immagine turbata e inquietante che suggeriscono queste sue fotografie. E queste erano le parole di Vasco Ascolini, fotografo, nel catalogo della mostra. E vi ricordo che la mostra di Alessandra Vinotto, Unconsciousness Quarantine, sarà esposta fino al 4 dicembre prossimo presso la galleria Braid Art Studios di Amsterdam, che si trova ad Amsterdam Nord. E non andate sicuramente a visitarla, perché vale la pena. Grazie particolare a Luca Rezzolla, a Virginia Monteverde per aver realizzato questa mostra Unconsciousness Quarantine di Alessandra Vinotto. E naturalmente grazie Alessandra per questo suo lavoro e per questa bella intervista che mi ha rilasciato. La composizione che state ascoltando è di Marco Cacciamani e Roberta Vacca e è basata sulle registrazioni di Alessandra Vinotto nel periodo del suo isolamento nelle montagne. Del catalogo è stata pubblicata da Libero di Scrivere, il sito è www.liberodiscrivere.it e il sito di Alessandra Vinotto è www.alessandravinotto.it. E Radio Onda Italiana di questa sera, Libera la Radio, si chiude qui, la puntata era in compagnia di Silvia Terribili e abbiamo dedicato questa puntata a Unconsciousness Quarantine, la mostra di Alessandra Vinotto presso la Breed Art Studios di Amsterdam. Grazie ancora dell'attenzione e a risentirci alla prossima puntata.
Ascoltato Libera la Radio. a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana